Dalla scorsa puntata, su Jean de Valois siamo arrivati al momento che viene trovata e cresciuta dalla marchesa di Boulainvilliers, la quale, una volta che Jean raggiunge l'età per lavorare, la manda a servizio per imparare un mestiere e poi in convento, ma non si sa se perché Jean si sentiva sminuita come lavoratrice, sentendosi una principessa discendente da Enrico II, oppure perché nel frattempo erano arrivati documenti ufficiali che decretavano la sua nobiltà e quindi diventava imperioso dare un'istruzione. Si sa che grazie a questi documenti la marchesa riesce a farle avere una pensione a vita in quanto prova che è nobile e poi a farla ammettere nel convento di Longchamp, un posto con luci e ombre. Le luci erano l'esclusività, il fatto che prendessero soltanto ragazze aristocratiche. Le ombre invece nascono dalla storia, e cioè intorno al 1500 si era fatto una brutta nomea di vocazioni forzate. Comunque sia, Jeanne da questo convento scappa, prende una carrozza e si dirige a Bar-sur-l'Aube, una cittadina nel nord della Francia. Dove nei dintorni si trovavano le proprietà che appartenevano ai Valois. Jeanne, nelle sue memorie, scritte da una cella della Bastiglia, dice che lo scopo era quello di riprendersi il patrimonio che, secondo lei, gli era stato ingiustamente tolto. La cosa curiosa è che intorno al 1900 la casa che era appartenuta a questo ramo dei Valois fu abitata da un discendente di Enrico II. Resta che a Bar-sur-l'Aube cominciò a diffondersi la voce che una principessa fuggitiva alloggia in uno dei più miserabili hotel della città. Bisogna sapere che allora Bar-sur-l'Aube era governata da un misto tra un sindaco e un signore feudale. In questo caso si trattava di un certo Monsieur Sermon. La moglie, vista la carica del marito, si sentì in dovere di dare ospitalità a Jean de Valois. All'inizio per una settimana, poi per due e alla fine ci passò anni. Premessa, mi piacerebbe riuscire a raccontare questa storia come una serie di incastri che portano Jean de Valois a ordire l'affare della collana. Il primo di questi incastri è proprio qui, in questa cittadina, nella casa di Madame Sermon, perché conosce un suo nipote, Nicolas de la Motte, di professione scudiero, abile nel teatro, nel fare debiti e con pochi scrupoli. Un po' come lei, fiamme gemelle si direbbe, si innamorano, si sposano e dall'oggi al domani si fanno chiamare conti. Una cosa che crea grandissimi problemi a Madame de Sermon, considerato la sua posizione e il fatto che a Bar-sur-l'Aube c'erano dei Lamotte che erano davvero nobili. Così chiede loro di andarsene da casa sua. Gli autonominati conti non sanno dove andare, continuano con i loro traffici, i loro raggiri, si fanno ospitare qui e là, fino a che un giorno scoprono che la marchesa di Boulainvilliers sarà a Strasburgo. Allora, nel tentativo di spillare le soldi, la vanno a trovare e lei li accoglie benevola perché non sa più nulla di Jeanne da quando era scappata dal convento. Addirittura chiede loro di accompagnarla dal principe Rohan. Secondo fatto significativo, perché il principe sarà manipolato e truffato per ben due volte. Non perché era stupido, ma perché avrebbe fatto qualunque cosa pur di poter tornare nelle grazie della regina. I conti della Motte, solleticati dal lusso che vedono nel palazzo di Rohan, vogliono andare a vivere a Parigi. E qui prendono in affitto due case, che in realtà sono delle stanze infime. Una in Place Dauphine a Versailles, dove abitavano i fornitori della reggia, in modo che loro rimanevano comunque sempre informati di quello che succedeva, perché la logistica delle decisioni della Motte segue i loro raggiri. L'altra in Rue de la Verrière, nel quarto arrondissement. Ciò non toglie che la situazione finanziaria dei conti della Motte fosse tremenda, cioè proprio al di là del bene e del male. Immaginate che loro amavano indossare abiti appariscenti, mostrarsi. Ad un certo punto il conte della Motte non esce più di casa perché non ha abiti da mettersi. E ciò nonostante, in barba ai debiti, comprano un'altra casa in Rue de Saint-Gilles, nel terzo arrondissement. A questo punto non bastano più le piccole taruffe, né le esigue somme di denaro che il principe Rohan dà a loro. Perché quando lui è a Parigi, con la storia che Jeanne de Valois è una principessa decaduta, si frequentano. Oramai l'unica soluzione per coprire i debiti è che Jeanne de Valois scriva alla figlia della marchesa di Boulainvilliers, che nel frattempo era passata oltre, e gli chieda di saldare i debiti. La somma era talmente ingente che, nonostante lei acconsentisse, i Lamotte dovettero vendere l'appartamento in Rue de la Verrière. E poi, per fare fronte al quotidiano, decidono di andare a Versailles. Pensate che per raggiungere la cittadina della Reggia devono comprare a credito un pezzo di stoffa, portarlo al Monte di Pietà e con i soldi ottenuti dal deposito raggiungere casa loro. Una volta a Versailles, la contessa de Lamotte si presenta nel salone di servizio di Madame Elisabeth, la sorella di Luigi XVI. Finge uno svenimento, dice di aver abortito e la sorella del re gli dà subito 200 franchi, poi 12 Luigi e un abate addirittura fa una colletta. Poi però la sorella, che manda per due volte i suoi medici a casa della contessa de Lamotte, scopre che quello che gli ha raccontato è tutto falso e smette di darle denaro, cosa che però non impedisce alla contessa di riprovarci addirittura con Maria Antonietta, ma il suo svenimento finto creò così tanta confusione che la regina non la vide neppure. Passa il tempo e i conti de Lamotte rimangono a Versailles per ben 3 mesi, un tempo che se sembra essere una parentesi dettata dalla necessità, fu invece fondamentale, l'elemento più importante nell'affare della collana. Perché quando i conti de Lamotte tornano a Parigi, Jeanne racconta di essere entrata in confidenza con la regina. L'obiettivo è chiedere al principe di Rohan 50.000 livre a nome di Maria Antonietta per aiutare una presunta famiglia in difficoltà. Per supportare la storia, Jeanne de Valois coinvolge un amico del marito, Antoine Retaux de Villette, facendolo passare per un valletto della regina, e poi scrive lettere false firmandole Maria Antonietta. Nicola de Lamotte invece trova una sosia della regina. Si trattava di Nicole Leguet, una modista con un figlio di 4 anni che al pomeriggio alle volte usava portare il bambino al parco del Palais Royal. Nella deposizione, durante il processo a Jeanne de Valois, dice che ha incontrato il conte de Lamotte un pomeriggio di luglio. La guarda, la fissa, la segue fino a casa. In un'altra occasione le presenta la moglie, la quale le fa intendere chissà quale cortesia dovrebbe fare alla regina in cambio di denaro. E Nicole Leguet, che è una donna sola con un figlio da mantenere, ci casca. A questo punto è tutto pronto. Jeanne de Valois mostra al principe Rohan la presunta lettera scritta dalla regina e poi organizza un incontro con la sosia di Maria Antonietta al Bosquet de Venus a Versailles, organizzando una messa in scena per fargli credere che il passato era dimenticato e le ambizioni politiche del principe Rohan possibili. Conclusione: Rohan dà le 50.000 livre a fondo perduto ai conti de Lamotte, che tra parentesi compreranno casa a Bar-sur-l'Aube. E questo è il punto di partenza dell'affare della collana, perché da questo momento Rohan è completamente manipolato dai Lamotte e lui è un personaggio importante. Continua il prossimo episodio. Grazie per avermi ascoltata.